punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ben ritrovati ai nostri ascoltatori, l'appuntamento con le news locali di Radio Club 103 per questa edizione con Andrea Chicca e Barbara Paolazzi in studio. L'apertura la dedichiamo come sempre alla situazione e vediamo anche qual è quella relativa ai casi SARS-CoV-2 positivi in provincia. Nessun caso in più neppure per questo ultimo aggiornamento. Attualmente sono 153 le persone positive con purtroppo ricordiamo 110 morti complessivamente, ma anche qui il dato rimane stabile, 344 in isolamento domiciliare, ma la bella notizia è che calano veramente i ricoverati, attualmente sono solamente 10, tutti ricoverati a Belluno in area non critica, mentre sono praticamente a zero l'ospedale di Feltre e i 4 ospedali di comunità della nostra provincia, Belluno, Agordo, Auronzo e Alano di Piave. Una situazione che ci sta portando verso una cosiddetta regione e provincia Covid free, come ha in un certo senso confermato durante la nostra consueta diretta dall'unità di crisi anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccini.
Sì, continuano a calare le persone ricoverate e i casi positivi sono sempre pochi, 9 casi positivi, quindi si va verso la conferma del fatto che comunque il contagio è sotto controllo. E questo a distanza di 10 giorni dall'apertura totale, no? Ricordiamoci che la data di oggi e la data di domani sono particolarmente importanti perché siamo a 10 giorni dalla riapertura dei negozi al dettaglio, dei ristoranti, dei servizi alla persona, insomma anche di quel rischio movida, no? che ci preoccupa. Al momento i dati sono sotto controllo e continua a esserci la riduzione dei ricoverati. C'è qualche caso in più che viene registrato ancora e ci auguriamo che non sia relativo alla movida, io mi auguro di no. Detto questo, comunque ad oggi le curve continuano a dare il segno meno, quindi insomma siamo ottimisti, moderatamente ottimisti, ricordandoci che però il contagio è ancora in mezzo a noi e quindi la mascherina e le attenzioni vanno ancora utilizzate e mantenute.
Veniamo alla cronaca con l'inizio di questa fase 2 dell'emergenza sanitaria. Molte aziende stanno ripartendo e per rispettare gli standard di sicurezza richiesti dimostrano grande senso di responsabilità nei confronti dei loro dipendenti, cercando anche di recuperare nel più breve tempo possibile i dispositivi di protezione individuale. È proprio nella necessità di trovare in tempi così brevi beni così preziosi, dice la questura di Belluno, e si riferisce naturalmente a guanti e mascherine, che i truffatori riconoscono l'occasione per ottenere profitti illeciti sfruttando proprio lo stato di immediato bisogno delle aziende. Alcune imprese infatti in completa buona fede ma in maniera poco forse avveduta si affidano a canali di approvvigionamento non sicuri. Il compartimento della Polizia Stradale e delle Comunicazioni del Veneto in questi giorni sta constatando l'emersione di questo nuovo fenomeno legato appunto all'emergenza. Sono numerose infatti le aziende che hanno presentato denuncia presso il compartimento per essere state vittime di raggiri mentre tentavano di acquistare uno stock di dispositivi per i propri dipendenti. Dopo aver assunto informazioni su chi potrebbe essere un intermediario affidabile nella provincia veneziana, i malcapitati vengono invitati a chiamare una società con sede nel centro Italia che, dichiarando di avere la disponibilità del prodotto cercato, richiede il pagamento con bonifico bancario su conti che sono creati ad hoc per poi naturalmente inviare la merce. Mentre poi delle mascherine chiaramente non c'è traccia. La durata della permanenza su questi conti fisarmonica, come vengono definiti, delle somme è brevissima, in quanto dopo poche ore il denaro si disperde e non viene più recuperato. Gli investigatori quindi hanno già bloccato parte delle somme pervenute su conti di appoggio, ma la Polizia Postale consiglia a chiunque abbia la necessità di dispositivi di protezione individuale di cercare di affidarsi a canali sicuri, soprattutto verificando prima di chi si tratta. Sempre la cronaca, incidente stradale nel pomeriggio a Belluno e nei pressi della concessionaria, all'altezza della concessionaria Alemagna Motori, 4 le auto coinvolte in un tamponamento, sono 3 i feriti trasportati in ospedale in condizioni non gravi, altri per accertamenti sul posto, intervenuti oltre ai sanitari del SUEM anche i vigili del fuoco. Cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo dei danni da cinghiale in Valbelluna. Chi continuerebbe a fare impresa dopo aver perso 30.000 euro e giorni di lavoro in una sola notte? La continua crescita della fauna selvatica in montagna e in pianura mette a rischio non solo l'incolumità dei cittadini, ma anche la redditività degli agricoltori. È inutile dire che si vuole mantenere la gente in montagna se poi non si adottano soluzioni mirate. A dirlo è il deputato e responsabile nazionale agricoltura di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, che commenta la notizia appunto degli ultimi disastri provocati nella notte dai cinghiali in Valbelluna. Gli agricoltori e gli allevatori si trovano davanti a un bivio: o correre ai ripari con misure non sempre efficaci o rinunciare direttamente all'attività. Sentiamo.
Se in un momento come questo lasciamo gli agricoltori soli anche a dover fronteggiare il problema che deriva dalla fauna selvatica, oltre ai grandi problemi che hanno in questo momento di calo dei prezzi, piuttosto che i problemi di liquidità che hanno tutte le imprese agricole, a questo punto è evidente che non si può parlare di sostegno all'agricoltura, non si può parlare di recupero di terreni incolti se poi dopo non diamo sostegno nel momento in cui ha bisogno. Quello degli animali selvatici è un problema che va affrontato liberi da ideologie e mettendo sul piatto quelle che sono le giuste rivendicazioni da parte degli agricoltori, sapendo che questi sono animali che convivono con l'uomo da sempre, ma che in qualche maniera vanno gestiti, altrimenti funziona come il bosco, che il bosco non gestito ha preso il 30% in più rispetto a 20 anni fa e oggi ha di fatto eroso la possibilità di coltivare e lavorare i terreni. Le cose vanno gestite, non vanno semplicemente solo subite, e questo è quello che pretendono tanti agricoltori che oggi ci mettono risorse e faccia e si aspettano dallo Stato un supporto.
E dopo i danni provocati dai cinghiali e le difficoltà comunque di questo ambito, veniamo invece anche alle belle notizie con il censimento delle rondini. Andiamo a Belluno, dove c'è stato questo primo sopralluogo operativo, dove gli organizzatori hanno effettuato una ricognizione ed hanno programmato le prossime mosse, un nuovo censimento aggiornato dei nidi, monitoraggio coordinato ed eventuale installazione di piccole strutture per evitare la caduta del guano, diverse dalle tavolette posizionate nel 2017 che, secondo quanto riferiscono gli esperti dalla provincia di Belluno, sembrano dannose in quanto creerebbero una postazione privilegiata poi per i predatori. La proposta è dare anche una funzione di informazione a questi supporti che potrebbero segnalare la presenza di rondini e invitare così il passante a sollevare lo sguardo. L'idea al momento è quella di utilizzare ombrelli a rovescio in grado di raccogliere il guano e allo stesso tempo di indicare i nidi. Al sopralluogo era presente il consigliere provinciale Franco De Bonne, l'assessore all'ambiente del comune di Belluno Alberto Simiele, assieme all'esperto di faunistica Giuseppe Tormen e al consigliere della riserva alpina di caccia di Belluno Luca Dalla Bernardina. Ma sentiamo qualche dettaglio in più proprio nelle parole del consigliere Franco De Bonne.
Nel corso del sopralluogo effettuato con il comune di Belluno, la riserva di caccia, abbiamo riscontrato un aumento dei nidi, un dato molto interessante in controtendenza rispetto agli anni precedenti, e riscontrato anche il sostanziale accoglimento e soddisfazione degli esercenti presso i quali c'erano questi nidi, quindi una cosa molto interessante. E invece abbiamo anche verificato la possibilità di creare dei documenti tecnici riguardante le ristrutturazioni delle case dove ci sono colonie di nidi di rondoni o di rondini. Ecco, anche lì è messa una cosa interessante, cioè dare dei modelli tecnici di gestione di questi lavori rispetto alla salvaguardia dei nidi.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103, come sempre con le ultime notizie dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Presentato il piano regionale Veneto per il rilancio dell'economia, la quotidiana conferenza stampa del governatore Zaia ha avuto ospiti anche gli assessori Marcato e Forcolina. Loro infatti spettato il compito di presentare il piano economico di rilancio delle imprese venete colpite dal virus. E occupiamoci anche di cronaca. Nel nostro giornale, l'autostrada 13 è stata parzialmente chiusa per circa 2 ore nel tratto Villa Marzano e Occhiobello, in provincia di Rovigo, in direzione di Bologna, a causa di un incidente avvenuto alle 8.45 che ha visto coinvolti 2 mezzi leggeri e 1 mezzo pesante, con 1 persona deceduta. E la buona notizia è che le case di riposo del Veneto, chiuse dagli ingressi dall'8 marzo per l'emergenza, riapriranno da lunedì 1 giugno alle visite dei familiari, dei parenti, degli anziani. L'ha annunciato Zaia spiegando che la regione ha fornito le linee di indirizzo per l'accoglienza dei nuovi ospiti e l'accesso ai familiari e visitatori. Poi, nel rispetto dell'autonomia di queste, spetterà alle strutture residenziali extra ospedaliere, sono 330 in Veneto, con 30.000 posti, disciplinare gli accessi. Ancora cronaca, per questo siamo a Vicenza. Una donna di 54 anni è stata estratta e portata fuori a braccia dall'appartamento in fiamme in una palazzina di 5 piani a Vicenza. Ed apriamo a questo punto la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Si riparla di infanzia, un contributo straordinario di quasi 3 milioni di euro in arrivo per i nidi, i micronidi, i nidi aziendali, i nidi di famiglia e i servizi innovativi per l'infanzia del Veneto. Si tratta di un corrispettivo di 740 euro per ognuno dei 3.856 bimbi ospitati. Una lite degenera in aggressione tra le mura domestiche. I carabinieri della stazione di Legnago, in provincia di Verona, sono intervenuti a seguito appunto della segnalazione di una lite in famiglia degenerata in aggressione tra le mura. Cambiamo nuovamente argomento, siamo a Treviso. Il super bonus del 110%, che assomma ecobonus e sisma bonus, entrerà in vigore il 1 luglio e per la CNA, cioè la Confederazione Artigianato Media Imprese, la vera misura di rilancio contenuto nel decreto legge entrato in vigore il 19 maggio scorso. Se riparte il comparto casa, infatti riparte il paese. Ma la cultura non deve essere un settore trascurato, la cultura non è un bene superfluo e nemmeno un lusso a cui si può rinunciare. A dirlo è la consigliera comunale di Fratelli d'Italia a Padova, Cappellini. Ed eccoci alle ultime notizie in breve. Veneto in recessione, 1.400.000.000 di euro i finanziamenti attivabili nel piano. Questa cifra attivata raggiungerebbe circa 13.000 imprese. C'è un nuovo capitolo per quanto riguarda Veneto Banca. Banca Apulia è stata condannata a risarcire per la vendita di azioni di Veneto Banca. Lo avevano annunciato e l'hanno fatto. Oggi hanno protestato ancora una volta i titolari di scuole guida e scuole nautiche in quattro grandi città d'Italia per la gestione della fase 2 dell'emergenza coronavirus. Le manifestazioni si sono svolte a Firenze, Roma e Verona, nonché Napoli. La fase 2 dell'emergenza è andata bene nel Lazio, è bene in Emilia, Romagna e Veneto, è andata bene in Toscana, Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania. Le aperture interregionali del 3 giugno dipenderanno dai dati in arrivo, a dirlo il ministro Boccia. Ancora problemi per quanto riguarda i famosi 25.000 euro di prestito garantiti dallo Stato, troppa burocrazia, pratiche arretrate e oltre metà delle richieste di prestito da parte delle aziende padovane rimaste inevase. È il quadro tracciato da CIA Padova in merito all'accesso al fondo di garanzia da 25.000 euro previsti dal decreto rilancio. Siamo al termine, come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per giovedì al primo mattino copertura del cielo per nuvolosità alta, poi il sole predominerà fino alle ore centrali del giorno. Venerdì al mattino di nuovo soleggiato sulle Dolomiti e qualche nube bassa o stratocumulo mattutino assieme a primi locali addensamenti sulle Prealpi. La tendenza quindi per sabato e domenica. Sabato 30, nottetempo molto nuvoloso con qualche rovescio, specie sui settori orientali. Nel corso della mattinata, temporanei rasserenamenti. Domenica 31, tempo variabile, tratto instabile, nelle prime ore del giorno. Al pomeriggio parziale miglioramento con rasserenamenti e annuvolamenti irregolari con eventuali residui fenomeni sulle Prealpi. Diamo uno sguardo anche alla temperatura, il nostro zero termico si posiziona per giovedì a 2700 metri, resteremo su questa quota fino a domenica. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi iOS e Android.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.